credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Vite sconosciute, testimoni del Vangelo fino ai confini della terra.
Una buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con padre Egidio Picucci Cappuccino, che è con me in studio. Buongiorno padre Egidio.
Buongiorno e auguri anche a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana.
Padre Egidio, lei ogni mese propone la vita di un missionario poco noto, ma oggi, nell'appuntamento che cade a pochi giorni dal Natale, vuole parlarci invece proprio di questa grande solennità e farci conoscere come viene vissuta nei vari paesi del mondo, in particolare nei paesi dove i missionari sono particolarmente presenti.
Eh sì, perché parlando di vite sconosciute, quindi di missionari, dobbiamo anche sottintendere che certe tradizioni sono i missionari che le hanno portate nei paesi dell'Africa e dell'America Latina, quindi indirettamente ci riferiamo anche ai missionari conosciuti e meno conosciuti. E lo facciamo perché noi diciamo sempre che c'è troppo Natale da noi, no? Naturalmente dicendo questo alludiamo a una certa concezione del Natale, quello sponsorizzato, quello reclamizzato, quello travolto dalla propaganda, dal consumismo. Quindi non c'è più il Natale dell'uomo, meglio, il Natale c'è, ma è stato rubato, quindi bisognerebbe andare a trovare dove l'uomo ancora ha il suo valore. E nei paesi in via di sviluppo, dove la gente lotta per la sopravvivenza, è minacciata dalla fame, dalla malattia, dalla morte precoce, e allora il Natale porta qualche cosa di nuovo, ed è una parentesi gioiosa in una vita che è presa sempre dall'angoscia del quotidiano. Non del domani, perché la gente non pensa al domani, pensa all'oggi, ma ci pensa con angoscia perché è di fronte sempre a questa tragedia che minaccia la loro vita.
Quindi diciamo che c'è meno Natale, ma un Natale più vero, si torna all'essenza del Natale.
Certamente, quello descritto da San Luca con poche parole, e lo deposita in una mangiatoia.
Iniziamo allora, padre Egidio, a conoscere come viene vissuto il Natale in alcuni dei paesi missionari.
Bene, cominciamo col Bangladesh. Mi viene in mente questo nome, questo paese, perché ogni tanto la cronaca riporta inondazioni, questi monzoni distruggono i raccolti, il riso soprattutto, nonostante questo Natale è detto il Borodin, il grande giorno. Perché? Perché il paese in quel giorno si mobilita, no? Tutti si danno da fare e veramente il Natale cammina con i passi dei bambini, perché come in tutto il mondo sono loro i protagonisti dei preparativi, però anche gli uomini si danno da fare perché rinnovano il villaggio, ripuliscono le case, danno una tinta nuova, chiudono fessure eventuali perché la casa deve resistere alla pioggia che cade con abbondanza e frequentemente. Comprano dei vestiti nuovi, un sari nuovo, e quindi è un Natale fatto all'insegna delle cose nuove. E la cosa bella è che partecipano a questa festa non soltanto i cristiani, i cattolici e in parte anche i protestanti, ma anche i musulmani, perché questa novità di un bambino che nasce, del profeta Gesù, loro riconoscono che è un profeta, coinvolge tutti e tutti partecipano alle cerimonie, vanno a vedere i presepi, meravigliati di questa semplicità e di questa povertà che esiste. Ecco, un altro paese asiatico in cui il Natale è molto sentito è Manila, cioè l'arcipelago delle Filippine, dove il Natale comincia a ottobre perché la radio trasmette già dei canti e delle nenie natalizie. Poi, prima, durante la novena del Natale, tutti vanno alla messa del gallo che si celebra alle 3 del mattino. E tutti, nessuno perde questa messa, perché ha un significato particolare. Al canto del gallo si celebra la prima messa. I giovani fanno le cosiddette carol, cioè la visita alle case per porgere gli auguri e raccogliere denaro che servirà poi per fare delle opere pubbliche relative alla chiesa o al villaggio. È molto, molto bella soprattutto questa messa del gallo, con una partecipazione collettiva dei villaggi. Tanto per rimanere in Asia, possiamo parlare del Natale che si fa in Kerala, dove il Natale è preceduto da 25 giorni di digiuno e dalla recita di una preghiera che si dice ogni 4 ore, è chiamata Yambartana. Ai primi di dicembre i ragazzi vanno a trovare l'erba detta di Gesù Bambino, la fanno seccare e poi la mettono nel mangiatoio, che è detto Pullikodu, il nido d'erba. Ogni casa sulla porta mette una stella che rimane per 20 giorni. Poi c'è una rappresentazione, un bambino vestito da Giuseppe e una ragazza vestita da Maria e altri bambini vestiti da pastori vanno nelle case con una statua di Gesù Bambino cantando inni natalizi. Nel rito malarabico c'è una bella cerimonia poi, perché accendono davanti alla porta della chiesa un grande fuoco e mentre si canta il credo e incarnato Dio si è fatto uomo, il sacerdote esce dalla chiesa portando la statua di un'immagine di Gesù Bambino e fa 3 giri intorno a questo fuoco acceso. Grande fuoco. Nessuno sa perché, però la spiegazione popolare è questa: riscaldano Gesù Bambino prima di essere deposto nel presepio, nella sua culla, nella mangiatoia.
E con lo sguardo su come viene vissuto il Natale in alcuni paesi asiatici ci fermiamo qui. Ora ascoltiamo insieme un canto natalizio tipico del Kerala, quindi cantato in Malayalam. Poi torniamo in studio e continuiamo questo giro del mondo e andremo insieme a padre Egidio Picucci in Africa.
Christmas night.
Questo era un canto natalizio tipico del Kerala. Torniamo in studio, Monia Parente al microfono, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana, con me in studio padre Egidio Picucci, cappuccino, che nell'appuntamento mensile dedicato alle missioni oggi ci racconta di come viene vissuto il Natale in alcuni paesi del mondo. Padre Egidio, parliamo un po' dell'Africa.
Cominciamo con la Tanzania. Perché tra l'altro io ho passato Natale in uno di questi villaggi, quindi lo ricordo molto volentieri, e ricordo che cantano in lingua swahili Malaika wa Mungu wa Imba Noel, gli angeli di Dio cantano il Natale. E la gente dice che, specialmente la tribù Wagogo, dice che in quella notte Dio cambia casa e potrebbe andare nella casa di qualcuno nel villaggio, quindi tutti vivono nell'attesa, dov'è? E girano per le case, è da voi, dovrà venire, lo aspettate, lo aspettiamo, ma non sappiamo dove arriverà. Quindi si vive in questa attesa di Gesù che arrivi in una casa del villaggio. Quindi c'è una attesa piena di speranza. Naturalmente ci sono i soliti canti per la messa e la lingua swahili si presta moltissimo per il canto gregoriano. Basta togliere le parole latine, mettere il swahili e la gente canta un gregoriano meraviglioso. Possiamo andare in Centrafrica, a un'altra nazione molto povera, là in lingua si canta Nzoni, là Tinoel, il sangue, lingua sangue, il buongiorno di Natale. E chi deve preparare una cena diversa dal solito naturalmente è la donna, la quale mette vicine tre pietre, sopra mette una pentola e naturalmente si accende il fuoco e si prepara un caffè per tutto il villaggio. Naturalmente si fa a turno, una sera in una capanna, l'altra sera in un'altra capanna, e poi si va in chiesa per la messa, tutti col bambino, naturalmente le donne portano i bambini, lo offrono al Signore, poi si torna di nuovo a casa nella capanna e c'è un'altra pentolata di caffè, questa volta per i protestanti e per i musulmani, prima per i cattolici, poi per loro, perché anche loro vogliono partecipare alla festa. Poi c'è una cosa molto bella, la ricordo: si scambiano doni costituiti da un germoglio di banane e due uova. Germoglio di banane, simbolo della vita, e le uova, simbolo della pace e dell'immortalità. E ci tengono molto a questo scambio di doni. Magari vendono qualche cosa in più rispetto al solito, pur di avere il denaro per comprare queste uova e potersele scambiare tra loro. Parliamo dell'Etiopia, e accorre tanta gente in queste piccole chiese che si trovano a picco sulle montagne o nelle grotte naturali. La gente arriva ed è tanta che fa fatica a trovare posto. E allora ci sono dei giovani che indicano i posti dove devono andare in modo che ci sia posto per tutti. E poi la festa si conclude con la messa al fiume. Cioè è il giorno dei battesimi, anche l'Epifania, quindi ci sono lunghe processioni su un corso d'acqua, se non c'è il corso d'acqua dove si trova acqua in un lago artificiale o naturale, perché i battesimi vengono amministrati proprio quel giorno, quindi Epifania, Natale per loro è anche il giorno del battesimo. Ma è bello perché escono questi sacerdoti con questi costumi meravigliosi, questi ombrellini colorati, e la gente che segue cantando. È una processione in campagna, qualche cosa di veramente suggestivo.
Angeli delle campagne, questo celeberrimo canto popolare francese, un canto natalizio noto ormai in tutto il mondo, tradotto in tutte le lingue, lo abbiamo ascoltato in Kiswahili. Dopo questo canto chiudiamo la parte dedicata all'Africa. Ci spostiamo, padre Egidio, in America Latina. Ci racconti come viene vissuto il Natale in questa area del mondo.
Se l'America Latina, siccome è stata colonizzata da spagnoli e portoghesi, riflette un po' lo sfarzo delle liturgie sia spagnole che portoghesi. In Perù, per esempio, la preparazione del Natale comincia il 16 di dicembre e termina naturalmente col Natale, e tutta la gente partecipa, fanno dei presepi molto belli, coloratissimi, a due piani. Nel piano superiore è rappresentata la scena della Natività con angeli che attorniano la culla. Nel piano inferiore invece sono evocate scene della vita quotidiana o scene che sono accadute nel villaggio, nel paese in cui la gente vive. e poi vanno, fanno prove di canto, i famosi sono gli arullos, canti natalici, prettamente natalici, e le prove durano molto molto perché devono fare dei canti perfetti. Gli uomini nei villaggi in cui c'è il fiume, in cui c'è l'acqua, gli uomini si muovono in canoa lungo il fiume augurando pace a tutti. È il loro mondo, il fiume. A messa di mezzanotte, il sacerdote, al momento dell'offertorio, prende un bambino in braccio e lo presenta a tutti dicendo: «Così Dio volle farsi uno di noi». E ogni mamma spera che sia il proprio bambino ad essere preso e offerto al Signore, ma generalmente è il bambino più piccolo che si trova in chiesa che viene offerto al Signore e presentato. Così Dio volle farsi uno di noi. In Brasile, nonostante il sole, eccetto nel sud del Brasile, dove la temperatura scende, dove il clima è uguale al nostro, ma nel nord, nonostante ci sia tanto sole, fanno ugualmente il presepio. Naturalmente non possono farlo nella neve, allora la neve è sostituita dall'ovatta. E bello, io sono stato un Natale nell'Amazzonia, sul Rio Solimões, sarebbe il Rio delle Amazzoni. E ricordo che hanno talmente preso lo stile portoghese che, pur non essendoci una pietra in questa lunghissima zona percorsa dal fiume, fanno la roccia con carta dipinta, no? E sassi, dove non ci trova un sasso, ma talmente ormai presi dalla predicazione della grotta, del freddo, che devono riprodurre questo ambiente anche se non è quello in cui vivono loro. Ma hanno molta devozione a Gesù Bambino, un menino da noi. E nel mondo spagnolo la notte di Natale è la Noche Buena, la notte santa. In Messico, tanto per fare un altro accenno a un paese sudamericano, fanno le famose posadas, si organizzano queste processioni e di tanto in tanto ci si ferma, e come Maria che si ferma per chiedere se c'è posto nell'albergo, e non trovandolo continuano questo cammino finché possono trovare una casa che li accoglie. E poi una cosa bella per i bambini è la piñatas, cioè quello che da noi si fa nelle feste paesane, nelle sagre popolari, queste pigne di terracotta piene di dolci che i bambini rompono in attesa della sorpresa che possano trovare dentro.
Thank you.
Questa versione di Bianco Natale, tipicamente andina, chiude anche la parte dedicata ai paesi latinoamericani. E chiudiamo questa carrellata, Padre Egidio, raccontando agli amici che ci seguono il Natale vissuto da una popolazione che ha davvero tradizioni molto molto lontane dalle nostre.
Allora parliamo di un paese in cui la neve non manca mai, è il popolo Inuit dell'Alto Canada, e il Natale è inserito nella festa dell'inverno, e questi cattolici costruiscono il 20 dicembre un igloo comunitario composto da 5 piccoli igloo, sui quali ne costruiscono uno più grande che rappresenta la chiesa, la cattedrale. Ognuno in questi igloo, e soprattutto in quello grande, mettono cibo, carne di caribù, pesce secco, il tè nero, caramelle, accendono delle candele perché la notte è la messa venga illuminata da queste fiammelle palpitanti, e poi dopo la messa tornano nei loro igloo e raccontano a lungo le leggende del popolo, in modo che i bambini conoscano la storia della tribù e possano poi trasmetterla ai loro figli quando saranno grandi. Quindi è una tradizione di Natale a raccontare la storia della tribù.
E ci avviamo alla conclusione di questo programma, Padre Egidio, ma c'è una curiosità che anche da parte degli ascoltatori è emersa, perché spesso abbiamo parlato dell'origine di Babbo Natale, ma anche di altre tradizioni legate a questo periodo dell'anno. Invece poco sappiamo dell'origine della Befana. Vuole raccontarcela?
Volentieri. Pare che questo termine Befana sia una storpiatura del nome Epifania. Succede spesso, no, che i nomi, passando di lì di bocca in bocca, si storpino. E allora Epifania, Epifana, Befana, Befana, e finalmente ci si è fermati a Befana. Come è venuto fuori questa tradizione dell'offerta dei doni che la Befana porta? C'è una versione cristianizzata che dice così: i Re Magi, diretti a Betlemme per portare i famosi doni a Gesù, non riuscendo a trovare la strada, videro una casupola e si fermarono a chiedere informazioni. Lì abitava un'anziana signora, la quale indicò il cammino per Betlemme, e quando i magi la invitarono a seguirli, vieni anche tu, andiamo ad adorare il bambino, portiamo dei doni, lei non volle accettare, no, rifiutò, ma poi si pentì tanto che decise di partire. Riempì una cesta di dolci, di doni, e si mise in cammino, augurandosi non di raggiungere i magi perché ormai erano lontani, ma almeno di incontrare il luogo dove si trovava Gesù bambino. E in ogni casa che incontrava si fermava a distribuire doni ai bambini, sperando che tra questi ci fosse anche Gesù bambino. Ecco allora questa Befana di oggi che va a portare i doni ai bambini, ma il nome deriva da una storpiatura del nome Epifania. Il termine Befana, poi ha assunto diversi significati. Vecchia perché? Perché si brucia, il vecchio sta morendo, allora si distrugge questo vecchio fantoccio perché comincia una vita nuova. E in molte parti si brucia la Befana come segno che il vecchio sta terminando e comincia un'era nuova, un anno nuovo.
Siamo in chiusura, Padre Egidio. Lei ha scelto di augurare Buon Natale ai nostri ascoltatori con una poesia.
Sì, è di una poetessa del Ghana di nome Akuk Laluak, una bellissima poesia che prego di ascoltare con attenzione perché è un bellissimo augurio di Natale per tutti.
Vorrei in chiusura ringraziare per la consulenza musicale di questo programma i colleghi della sezione Malayalam del programma indiano della Radio Vaticana, i colleghi del programma inglese Africa e dei programmi di lingua spagnola. Ci lasciamo dunque ascoltando questa bellissima poesia di Akuk Laluak, una poetessa ghanese, letta per noi da Antonella Palermo.
Entro una capanna del luogo, prima che l'alba si destasse alla purissima, un bimbo nacque. Avvolto in panno azzurro tinto dalla sua mamma, adagiato sulla pelle di daino, conciata in casa da suo padre il bimbo ancora dormiva, glorificato da tutte le cose. Spiriti di neri vati spezzarono i loro vincoli e cantarono «Pace sulla terra!» finché i cieli risuonarono. Tutti i bambini neri volati via dalla terra fecero capolino tra le nubi. Poi si riunirono a corona intorno alla sua testa, parlandogli di ciò che un bimbo deve fare appena apre i suoi occhi a una nuova meraviglia. Gli dissero che il sonno è il più dolce riposo, che tutto il benessere veniva dal seno della sua nera madre. Il loro dono era amore, colto dalle fresche zolle, mentre le lacrime e il riso erano doni di Dio. Poi tutti i saggi del passato si presentarono colmando lo spazio, est, ovest, sud e nord, e gli parlarono della gioia che la sapienza dona ai mortali nel loro pellegrinaggio terreno. I fanciulli del passato piegarono ogni ramo, intrecciarono boccioli di frangipani per la sua fronte e misero rose e gigli in mano a sua madre. E per ambedue radunarono i primi frutti della terra. Suo padre tagliò delle fronde di palma perché l'aria si mutasse dolcemente in zeffiro mentre gli riposava. Gli uccelli cinguettavano il loro alleluia. Tutta la rugiada tremò di sorriso, finché anche il bimbo sorrise. Le donne nere portarono il loro amore così saggio e baciarono la loro maternità negli occhi di sua madre.
Vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra.
Suggerimenti per i vostri regali di Natale. Teatro, romanzi, poesia, spiritualità, magistero. Trovate tutto sui nostri CD.
Richiedeteli presso l'Ufficio Promozione e Sviluppo della Radio Vaticana 06 6988 3045 oppure promo@vatiradio.va.